Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti anche in questo pomeriggio di ottobre, di novembre, e parleremo in questa trasmissione del suicidio assistito e lo facciamo con Alessandro Fiore, portavoce di Provita Onlus. Benvenuto Alessandro, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Il tema riguarda la disponibilità della vita umana e su questo punto il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna alcune cose. Allora, ho pensato che una piccola rispolveratina, potrebbe essere utile a me e agli amici che ci ascoltano. Il Catechismo ci insegna che la vita è un dono di Dio e ciascuno ne è responsabile davanti a Dio. Egli è il padrone della vita in generale e della vita di ciascuno in particolare. Noi siamo semplicemente amministratori, non proprietari, il che vuol dire che non ne possiamo disporre a nostro piacimento. Ora, l'essere umano ha una sua naturale propensione a conservare la propria vita e il suicidio, la richiesta di suicidio contraddice questa naturale inclinazione dell'essere umano. Se solo ci fermassimo su questa naturale inclinazione dell'uomo a conservare la propria vita, dovremmo concludere che il suicidio è appunto un atto innaturale e basterebbe di per sé già questo per condannarlo e per impedire che trovi addirittura una tutela giuridica che lo legalizzi. È chiaro però che tale considerazione sottende una premessa realistica, quella di considerare la realtà naturale come dotata di leggi proprie che devono solo essere rispettate dall'uomo e non modificate o addirittura negate. Difendere allora la morale naturale significa difendere quelle leggi che Dio stesso ha impresso nella natura e che non ha negato con la rivelazione, con la sua venuta, ma le ha perfezionate e sublimate. E questo dovrebbe essere anche il senso della nostra trasmissione di attualità all'interno appunto della nostra emittente, che soprattutto attraverso le consacrate che la dirigono, che ci lavorano, ecco, che si spendono appunto con tanto spirito di sacrificio per l'evangelizzazione via etere. E qui è così che si innesta appunto questa trasmissione di attualità. Ora, se è vero questo, è anche vero, come insegna ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica, che la cooperazione volontaria al suicidio è contraria alla legge morale. Ed entriamo proprio nel vivo dell'argomento di questa sera, che è appunto, abbiamo detto, il suicidio assistito. Chiaro dunque che non possiamo essere cattolici e accettare, anche solo in qualche caso, il suicidio assistito, giustificandolo con il peso insopportabile del dolore. Sarebbe appunto un controsenso. E allora cominciamo con il dire che di suicidio assistito se ne sta parlando in modo più, così direi, significativo qui in Italia, dopo il caso del DJ Fabo, cioè di Fabio Antoniani, conosciuto appunto come DJ Fabo per la sua attività di DJ, e ricordiamo brevemente i fatti. Marco Cappato, che era un ex radicale militante, e poi se sono impreciso in qualche parte il dottor Fiore mi correggerà, accompagnò alcuni mesi fa Fabiano Antoniani in Svizzera per praticare appunto il suicidio assistito. Cosa successe a questo ragazzo? Che dopo una serata in un locale di Milano ebbe un grave incidente che gli cambiò improvvisamente la vita in modo irreversibile, per cui restò cieco e tetraplegico. Al rientro in Italia, dopo aver accompagnato Antoniani in una clinica svizzera, Cappato è stato processato per istigazione al suicidio. La Corte di Assisi di Milano ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, che punisce appunto l'istigazione al suicidio, passando il giudizio alla Corte Costituzionale, che a sua volta ha demandato la questione al Parlamento con l'invito, come possiamo dire, diplomatico, di includere nelle DAT, la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, casi di suicidio assistito. Ecco, insomma, questo più o meno, grosso modo. Dottor Fiore, perché secondo lei la Corte Costituzionale ha evitato di emettere un giudizio demandando al Parlamento il compito di legiferare e colmare il vuoto che a suo dire c'è nella legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento? Possiamo pensare che la Corte stia esercitando in un certo senso pressioni sul Parlamento per legiferare a favore del suicidio assistito e in caso affermativo come si dovrebbero considerare queste sollecitazioni, queste pressioni?
È una buona domanda, anche abbastanza complessa, perché noi chiaramente ad ora non sappiamo esattamente come si sono orientati i singoli giudici della Corte Costituzionale. Tuttavia possiamo dedurre un po' quella che è stata la situazione e le finalità della comunicazione della Corte. Visto un po' quello che dice e quello che non dice, e la situazione attuale in Italia, che succede? Che la Corte praticamente rinvia di un anno la decisione, dicendo che così il Parlamento avrà tempo di modificare la legge. Quindi questo sostanzialmente viene detto, ma perché? Perché dice. Ci sono alcune situazioni che diciamo sono costituzionalmente rilevanti, cioè secondo la Corte toccherebbero alcuni diritti costituzionali e che non troverebbero allo stato attuale nella norma ancora in vigore, quindi l'articolo 580 che punisce chi determina altri al suicidio oppure rafforza il proposito di suicidio oppure chi agevola in qualsiasi modo l'esecuzione del suicidio. E la Corte dice che al momento questa norma non terrebbe in conto il bilanciamento, diciamo, di alcuni diritti costituzionali. Allora, detto così, potrebbe voler dire più cose. C'è chi ha detto anche, come dire, autorevolmente come il magistrato Alfredo Mantovano, che non vedeva in questa comunicazione un motivo diciamo, di gioia per i radicali o per Marco Cappato, nel senso che al momento l'articolo 580 rimane in vigore, quindi la Corte di fatto non fa nulla, non modifica nulla, avrebbe potuto dichiarare l'articolo, che so, parzialmente incostituzionale, non lo ha fatto, e quindi il Parlamento potrebbe limitarsi a modificare in qualche modo questa norma per tenere in conto di, diciamo, alcune situazioni particolari. Qual è il problema? Che chiaramente se uno va ad immaginare quali potrebbero essere questi bilanciamenti, queste situazioni particolari, e non si può fare a meno di immaginare una situazione in cui la legge dovrebbe o punire in modo meno grave, quindi molto più leggero, alcuni comportamenti, oppure addirittura giustificare del tutto alcune forme di aiuto o di rafforzamento del suicidio in alcune ipotesi. Probabilmente non c'è nemmeno una condivisione, diciamo, di vedute da parte dei giudici della Corte Costituzionale, e tuttavia, se noi vediamo un po' sia quello che sostengono gli avvocati diciamo, di Cappato, e d'altra parte quello che dice che ha sostenuto l'avvocatura dello Stato, quindi che in teoria dovrebbe difendere la legge, in realtà si muovono entrambi nel senso di dire: beh, in ogni caso ci sono situazioni particolari in cui non ci può essere un divieto assoluto o comunque una punizione per ogni tipo di agevolazione o di aiuto al suicidio. Questo dalla parte, diciamo, di Cappato e dei suoi legali induce a dire: vabbè, e quindi bisogna modificare o abrogare il codice penale per giustificare questi comportamenti. Invece l'avvocatura dello Stato si è mossa in direzione differente, perché ha sostenuto che il Tribunale di Milano, quello che ha sospeso il processo per rinviare poi alla Corte Costituzionale, avrebbe già potuto dare una interpretazione, come si dice, costituzionalmente orientata della norma. E quindi forse avrebbe potuto già ora assolvere Cappato, perché, come si sa, in Italia i giudici sono molto creativi e quindi riescono a vedere nero dove la legge dice bianco, e quindi, insomma, avrebbe dovuto trovare una soluzione già con questa legge in vigore. È chiaro che la Corte forse prende tempo, la Corte Costituzionale forse prende tempo, ma indica sicuramente al Parlamento un diverso modo di regolamentare la situazione, le ipotesi di suicidio assistito, perché probabilmente, questo si legge tra le righe, probabilmente si vorrebbe dare pari importanza, se non più importanza, a certi diritti, tra virgolette, costituzionali, come questa autodeterminazione assoluta, oppure questo il motivo solidaristico, come dice anche Filomena Gallo, quindi l'avvocato di Cappato, che in alcuni casi potrebbero addirittura annullare quindi la sanzione o giustificare il comportamento, come appunto nel caso di Cappato. Quindi direi che no, non è chiaro esattamente cosa c'è dietro la comunicazione della Corte Costituzionale. Sicuramente sì, c'è questo tentativo di fare pressione, che da una parte potrebbe essere dovuto o perché vuole spingere in un senso ben determinato. Personalmente credo che se la Corte avesse avuto una posizione molto chiara, avrebbe potuto anche subito dichiarare la parziale incostituzionalità della norma. Mentre mi sembra, ma questa è una mera ipotesi, che non avendo trovato al momento una posizione forse condivisa, sostanzialmente ha voluto passare la palla al Parlamento, in ogni caso cercando di spingere verso una maggiore leggerezza, verso una apertura a certe forme di agevolazione o di aiuto al suicidio.
Ecco, quindi seguiremo sicuramente con interesse lo sviluppo di questa vicenda perché speriamo appunto che speriamo e lottiamo anche affinché Cappato sia punito, non perché ce l'abbiamo con Cappato, ma perché appunto l'atto commesso è un atto che va contro la vita, che va contro le leggi naturali e quindi è giusto che sia punito, anche perché altrimenti, come poi vedremo appunto nel corso proprio di questa domanda, nella prossima domanda che le farò, come questo aspetto possa diventare per certi aspetti imitativo, cioè se la legge venisse ampliata e venissero allargate le maglie e diventasse più possibilista, noi veramente forse andiamo incontro a dei rischi sociali di una certa entità, quale per esempio il comportamento appunto imitativo, no? Ecco, noi io credo personalmente che già non possiamo escludere che le conseguenze della decisione di togliersi la vita da parte di Fabiano Antoniani, ecco, sono delle conseguenze che sono state portate alla ribalta dall'opinione pubblica, alla ribalta dell'opinione pubblica proprio per creare un caso e per poter approvare una legge nazionale. Questo è un discutibilissimo punto di vista, mio punto di vista personale. Ecco, questa però pubblicità mi sembra proprio che abbia il carattere del monito, che stia in qualche modo svolgendo il ruolo di modello, di esempio. Ora, sempre se noi consideriamo il catechismo della Chiesa Cattolica, ricordiamo che il suicidio è commesso con l'intenzione che serva cioè che il suicidio è punito quando deve essere appunto punito, perché quando è commesso con l'intenzione che serva da esempio, soprattutto per i giovani, si carica anche, ci ricorda il catechismo, della gravità dello scandalo. Ora, sentendo questa affermazione, noi siamo portati a concludere che si tratta, normalmente così facciamo, del solito moralismo cattolico che torna alla ribalta. E invece racchiude questa affermazione una grande verità. Perché in tutti i paesi in cui il suicidio assistito è legalizzato, si assiste ad un aumento di richieste di suicidio. Si verifica cioè un fenomeno emulativo come conseguenza sociale dell'approvazione della legge. Ora, so benissimo che la questione del comportamento imitativo non è oggi considerata granché. Predomina infatti un contesto in cui ognuno deve avere il diritto di disporre della propria vita come crede. Naturalmente è sbagliato, ma questo è il comune pensare. E se credete che quello che sto dicendo sia una cosa inverosimile, allora ecco, voglio riportare una citazione di un senatore del Movimento 5 Stelle, Matteo Mantero, il quale ha dichiarato proprio ufficialmente: un giorno si potrebbe anche valutare tra i motivi per consentire l'eutanasia. Parliamo di eutanasia, non parliamo di suicidio assistito, ma è evidente che siamo all'interno dello stesso filone. E quindi un giorno si potrebbe anche valutare tra i motivi per consentire l'eutanasia la stanchezza, il male di vivere. Penso a chi ha 90 anni ed è rimasto solo o semplicemente non ne può più. Io posso essere favorevole dal punto di vista etico, dice sempre il senatore Matteo Mantero, visto che credo che la vita sia un bene personale e che uno ha diritto di farne ciò che desidera. Ecco, queste dichiarazioni sono emblematiche per capire quanto sia radicato il concetto che la vita appartiene a chi l'amministra e che pertanto l'amministratore ne può fare ciò che vuole. Ma torniamo al comportamento imitativo. C'è il rischio, insomma, che con un'eventuale approvazione di una legge più possibilista, con maglie più larghe, il fenomeno del suicidio assistito possa ampliarsi notevolmente. Dottor Fiore, è vero o no che il comportamento emulativo è un rischio serio? Cosa ci può dire al riguardo su questo argomento?
Credo che tutti i dati che abbiamo a disposizione confermano questo tipo di ragionamento. Se noi pensiamo a tutti gli stati che hanno legalizzato a un certo punto il suicidio assistito o certe forme di eutanasia, non possiamo che constatare un aumento poi negli anni successivi e specialmente negli anni immediatamente successivi, un aumento forte di chi chiede intanto di chi chiede il suicidio assistito o l'eutanasia nei termini di legge, diciamo, nelle stesse ipotesi per le quali è previsto all'inizio, ma poi anche una richiesta, una sorta di, no, è il solito piano inclinato, ma purtroppo il piano inclinato è una realtà in moltissimi temi etici, anche in questo, quindi un piano inclinato che porta a chiedere l'eutanasia in circostanze sempre più ampie. Se noi vediamo, che so, nel Belgio, Olanda, Canada, in tutti questi paesi i tassi di eutanasia e di suicidio assistito sono cresciuti tantissimo dalla prima legalizzazione. E direi anche i tassi di suicidio in generale. Teniamo anche conto che, per fortuna, l'Italia è uno dei paesi che ha il più basso, diciamo al momento ovviamente, uno dei più bassi tassi di suicidio al mondo, mentre molto spesso questi altri paesi, visti come più così progrediti, più liberali, e che ammettono questo tipo di pratiche, hanno tassi di suicidio molto più alti. E quindi è il caso degli stati che ho citato prima, è il caso anche il Regno Unito ha conosciuto una crescita esponenziale del tasso di suicidio, dal 2010 cresciuto del 67%. E quindi non solo dicevo come numeri assoluti, ma anche nel tipo di casi per cui c'è questa richiesta, per cui all'inizio sono solo gli adulti e in condizioni che potrebbero sembrare ristrette, quindi che ne so, nella fase terminale di una malattia, quando ci sono sofferenze insopportabili e così via, e pian piano la situazione diventa, no, non più fase terminale, ma anche malattia grave con sofferenze insopportabili, non più adulti che danno un consenso, ma anche minori che danno il loro consenso, non più con il consenso, ma semplicemente su una richiesta anche implicita o presunta della persona malata, come è successo proprio pochi giorni fa in Olanda, dove c'è stato un caso, mi sembra, di un medico assolto dopo che aveva praticato l'eutanasia a una signora anziana, gravemente malata, e questa signora anziana non aveva mai lasciato per iscritto o comunque espresso esplicitamente la richiesta di morire. Eppure questo medico ha praticato l'eutanasia davanti alla corte, perché poi si è posto chiaramente un caso giuridico di violazione delle regole che presidiano il suicidio o l'eutanasia, e il medico è stato assolto perché apparentemente, insomma, o il medico sosteneva che la donna con un gesto della mano avrebbe dato il consenso all'eutanasia. E quindi chiaramente si pone il problema di un fenomeno imitativo, perché in qualche modo è chiaro che le persone che soffrono, molte delle quali magari poi entrano in periodi di depressione a causa della sofferenza oppure a causa delle stesse, diciamo, a motivo delle stesse cause che hanno portato a certe situazioni di abbandono, di difficoltà, ed è chiaro che in queste situazioni, psicologicamente, se ti viene offerta una soluzione che sembra che, diciamo, è consentita dalla legge, mediaticamente viene proposta come liberatoria da una situazione di sofferenza, è chiaro che molte persone si dicono: ma sarà questa la soluzione per me? La voglio fare finita, non voglio più combattere. Quando c'è questa soluzione che ormai è buona, legale e così via, è chiaro che le richieste aumentano e trovano ovviamente con molta più facilità medici o altre persone che non più puniti dalla legge sono disposti ad agevolare, a rafforzare o comunque ad effettuare l'eutanasia oppure aiutare nel suicidio assistito. Quindi io direi che il fenomeno imitativo e quindi il conseguente aumento in modo esponenziale di questo fenomeno è tutto quello che ci si debba aspettare da una legalizzazione anche solo parziale del suicidio assistito. E direi che forse non c'è solo la questione psicologica e giuridica. C'è anche una questione ideologica dal punto di vista dei principi. Parlavo prima del fenomeno del piano inclinato. Spesso si dice, no, che il piano inclinato, questo lo sentiamo dire diciamo, da chi si oppone anche al cattolicesimo o ai principi di una bioetica sana, che il piano inclinato sarebbe una sorta di spauracchio che si tira fuori perché non si vuole accettare un certo progresso sociale, ma in realtà il piano inclinato è una conseguenza che deriva non dal fatto di commettere qualsiasi tipo di, come dire, di azione immorale. Il piano inclinato è una conseguenza naturale del fatto di aver abbattuto un principio. Perché se il nostro ordinamento al momento è fondato sul fatto che la vita sia un diritto e un bene indisponibile, anche se potremmo anche discuterlo perché è chiaro che abbiamo delle leggi come l'aborto oppure ora quella sul testamento biologico che in realtà minano alla base questo fondamento, ma diciamo che generalmente è considerato tale. Ancora dal punto di vista giuridico, la vita come un bene indisponibile. È chiaro che anche se per una piccola serie di ipotesi oppure per delle situazioni eccezionali, noi ammettiamo che una persona può decidere, può dare il consenso di togliersi la vita o che le venga tolta la vita, è chiaro che in realtà questo principio non solo c'è di meno, ma non c'è più, perché in principio è principio se vale per tutto e tutti, altrimenti non è più in principio, altrimenti può essere rimodellato a piacimento. E quindi, cadendo questo principio, viene a cadere anche la ragione per la quale noi possiamo dire in questa situazione si può commettere il suicidio o l'eutanasia e in quest'altra situazione no. E questo è abbastanza emblematico, è abbastanza chiaro nel tema che ci riguarda, perché se noi andiamo a vedere tutte le leggi, le legislazioni anche straniere che riguardano questo fenomeno, ci rendiamo conto che in molte di queste legislazioni, com'è che si individua quella situazione nella quale sarebbe giustificabile il suicidio assistito o l'eutanasia? Beh, si fa riferimento al concetto, ad esempio, di sofferenze insopportabili. Ma in realtà è chiaro che questo concetto è molto soggettivo, per cui alla fine si perde l'oggettività della tutela della vita come bene indisponibile e si apre il campo a una valutazione soggettiva della qualità di vita che passa attraverso una condizione definita insopportabile chiaramente dalla stessa persona e quindi in modo puramente soggettivo. Quindi è chiaro che si aprono una serie indefinita e sempre più ampia di possibilità per uccidere sostanzialmente o per suicidarsi.
Ecco, perché appunto in fondo a questo problema c'è indisponibilità o disponibilità della vita. Questo è il problema grosso. Noi difendiamo l'indisponibilità non soltanto perché ce lo insegna, fondamentalmente perché ce lo insegna il nostro Signore, e la difendiamo questa indisponibilità non soltanto sulla base di motivazioni di fede, ma anche sulla base di ragionamenti, di argomentazioni, perché è ragionevole che la vita sia indisponibile. Ecco, se noi consideriamo, a proposito di quanto lei diceva prima, l'interpretazione di un consenso di suicidio assistito semplicemente dal movimento di una mano, ma io posso presumere che ci potrebbe essere anche una malafede del medico che ha bisogno di organi da trapiantare e quindi interpreta quel movimento della mano come una richiesta di suicidio assistito da parte del paziente che non può esporre altrimenti il proprio punto di vista. E quindi, diciamo, si apre veramente il campo non solo alla generalizzazione del fenomeno, non solo all'ampliamento del fenomeno, ma si apre proprio un campo ad una serie di contraddizioni implicite. Ecco, chissà che non ci siano anche tanti interessi di trapianti degli organi dietro queste richieste. Ma poi l'altra osservazione che mi veniva da fare è la pretesa di far diventare una richiesta di suicidio come un fatto di dominio pubblico, come un fatto riconosciuto pubblicamente dal diritto. Allora è proprio qui che penso che questa pretesa poi nasconda proprio la generalizzazione a livello appunto legale della disponibilità della propria vita, di tutto quel filone di autodeterminazione di noi stessi, perché se io voglio suicidarmi perché soffro tanto, ma che bisogno ho o che mi importa di avere una legge che mi consenta il suicidio? Mi suicidio e basta. Non pretendo che questo mio atto e questa mia azione debba essere regolata da una legge, con tutte le conseguenze imitative di ricadute sociali che poi possiamo avere. Ma vengo ad un'altra domanda. Oltre ad avere un'eventuale approvazione di una legge a maglie più larghe, più possibiliste sul suicidio assistito, oltre ad avere delle ricadute sociali, come dicevamo prima, ha anche delle ricadute più immediate, direi non so, come dire, forse più psicologiche, perché spezza infatti il suicidio assistito i legami con la famiglia, verso i familiari, verso coloro verso i quali noi abbiamo anche degli obblighi e non solo diritti, spezza i sentimenti che ci legano ai nostri cari. Alla fine, sebbene quando si parli di suicidio assistito si enfatizzi soprattutto la ricaduta, si enfatizzi soprattutto la questione di porre fine a delle inutili sofferenze, un po' come accennava lei, anche se poi questo aprirebbe il campo ad un'altra discussione per capire se e quando le sofferenze possano o meno considerarsi inutili, ecco. Ma la richiesta di suicidio non nasconde alla fine un egoismo, un forte individualismo, per cui infine è come se contassimo solo noi?
Sicuramente, chiaramente dietro le richieste di suicidio ci possono essere delle situazioni davvero drammatiche, insomma, è difficile poi entrare nella psiche di una persona che arriva a tal punto. Tuttavia, quello che mi sento di dire è che se c'è dell'egoismo, e ci può sicuramente essere, questo sicuramente si trova in un sistema sanitario, un sistema più politico e anche un sistema, qualche volta potrebbe anche essere la stessa famiglia, che non vuole farsi carico di una persona malata, una persona gravemente disabile oppure semplicemente sofferente, perché è dimostrato che laddove anche nelle situazioni più di malattia più grave o di disabilità più grave, quando c'è un accompagnamento, quando la persona sente davvero il calore e l'amore della famiglia, l'accompagnamento di un servizio sanitario che offre quello che giustamente i progressi della medicina moderna, anche nel campo, ad esempio, di cure palliative, possono offrire, ebbene, queste richieste di suicidio tendono sostanzialmente a zero. Quindi, già il fatto stesso che le richieste di suicidio si affermino dal punto di vista sociale indica che c'è già un problema. Nel senso che siamo già in una società dove sostanzialmente queste persone spesso si sentono sole, si sentono non supportate, non aiutate, non viene preso in carico il loro dolore. E poi, come giustamente ha detto anche lei, c'è una differenza tra il semplice suicidio e la legge sul suicidio assistito, perché giustamente una persona potrebbe da sola cercare dei modi anche poco dolorosi, tra virgolette, per commettere suicidio, ma nel momento in cui si fa una richiesta che ha valenza giuridica, che ha valenza pubblica, che ha valenza sociale, allora si sta dicendo sostanzialmente che anche un'altra persona deve essere responsabile della mia morte. Quindi questo perché è egoismo? Perché sostanzialmente si subordina la scelta di una persona e anche la sua stessa dignità morale, direi, a il proprio desiderio di farla finita. Cioè, se è un desiderio tuo, magari potresti soddisfarlo tu da solo, ma no, io voglio che lo stesso sistema sanitario si pieghi al mio desiderio di morte. E questo provoca delle situazioni in cui, tra l'altro, lo vediamo già in un certo senso con la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, una situazione dove gli stessi medici qualche volta possono essere addirittura obbligati in qualche modo, o almeno le strutture sanitarie obbligate a dare la morte. Questo in Italia ad ora può succedere nel caso di sospensione dell'idratazione, della nutrizione, ma se ci fosse una legge sul suicidio assistito, sull'eutanasia, potremmo anche avere l'obbligo per le strutture sanitarie di prevedere questo tipo di servizio. E quindi sostanzialmente questo desiderio soggettivo è egoista anche perché piega al proprio fine le volontà altrui, le convinzioni morali altrui. Ecco, tutta questa macchina della sanità, la coscienza del medico che dovrebbe essere di curare, di fare il bene del paziente, viene invece pervertita per procurare la morte.
Ecco, quello che dice lei è veramente ha toccato veramente un punto interessantissimo, secondo me anche cruciale del problema, e che va letto insieme a questi tentativi in atto di abolire l'obiezione di coscienza. Perché se effettivamente si andasse in questa direzione, con leggi nazionali come queste, che per i cattolici sono assolutamente veleno e da non rispettare, quindi per i cattolici c'è il sacrosanto dovere di non rispettare queste leggi, ecco, ci apriremmo ad un nuovo periodo di persecuzione, questa volta fisica, perché la persecuzione morale è già sociale, culturale, quella già mi sembra che sia abbastanza evidente. Ma andremo incontro anche ad una vera e propria persecuzione fisica. Ecco, adesso non è che voglio saltare da pali in frasche, però ecco, se noi pensiamo, ecco, ad un pasticcere cattolico che si rifiuta di fare una torta per un matrimonio di omosessuali, e che ne sarà di questo rifiuto? Risulterebbe, andrebbe subito sulle prime pagine e forse potrebbe essere addirittura condannato oggi dai giudici, qualora appunto si mettesse in atto un comportamento contro leggi. Ho fatto questo esempio perché mi è balenato questo subito alla mente, ma ovviamente la stessa cosa vale in questo campo insomma, dell'argomento di questa sera. E quindi, per esempio, immagino alle cliniche, agli ospedali cattolici. Ecco, mi viene in mente il direttore del Cottolengo, mi pare, che ha dichiarato, già dichiarato, che lui non applicherà mai una legge di questo tipo. Beh, comunque, c'è ancora un aspetto che vorrei trattare in questi 10 minuti che ci mancano per la fine della trasmissione, ed è questo. Quando noi parliamo di suicidio assistito, ecco, spessissimo non parliamo mai dei costi. Ecco, sappiamo che l'operazione consiste nel bere una soluzione con un potente sedativo, no? Ecco, quando questo potente sedativo fa il suo effetto, poi avviene l'arresto cardiaco. Ecco, si attua, potremmo dire, bevendo un bicchiere d'acqua, un bicchiere, come bere un bicchiere d'acqua. Ma quanto costa bere questo bicchiere?
Diciamo che ovviamente è diverso diciamo, da ordinamento a ordinamento, nel senso che poi ci sono ordinamenti in cui delle strutture più o meno private ci lucrano sopra a queste cose. Teniamo conto chiaramente che tutto il procedimento è abbastanza complesso perché prima di arrivare, diciamo, a bere quel bicchiere, ci sono tutta una serie di altri adempimenti che di solito le strutture che offrono l'eutanasia e il suicidio assistito, diciamo, si prendono carico di seguire dal punto di vista, ad esempio, legale, medico. Pensiamo che so, quando c'è bisogno di un colloquio, di una verifica dal punto di vista psicologico per vedere se la richiesta diciamo, corrisponde davvero alla volontà della persona. Quindi questa sorta di questi paletti che si mettono, che sono più apparenti che reali, ma diciamo tutta una serie di cose, chiaramente anche queste entrano in linea di conto. Credo che, ad esempio, se andiamo a vedere l'esperienza svizzera, tutto il procedimento può costare migliaia e migliaia di euro. Credo che siamo verso i più di 10.000 euro, 13.000, qualcosa del genere.
Sì,
Quindi,
esatto, proprio siamo a quelle cifre lì, esatto.
sì. Quindi stiamo parlando di una cosa dove ovviamente possono nascere anche interessi tutt'altro che solidaristici, come spesso si dice, che in realtà possono essere molto più egoistici, molto più commerciali anche da questo punto di vista, perché nel momento in cui la morte diventa anche qui un bisogno socialmente diffuso, quindi come se fosse la domanda per un prodotto. Quindi di un prodotto legale, è chiaro che anche lì nascono delle aziende, diciamo, delle aziende sanitarie o altro che offrono a questa domanda, fanno un'offerta. E quindi quando i prezzi sono questi, è chiaro che possono avere l'interesse non solo di fare questa offerta, ma di allargarla il più possibile e anche di incentivare il più possibile, quindi di attrarre potenziali clienti, perché a quel punto questi soggetti in difficoltà diventano clienti per aumentare il fatturato. Questo ovviamente può essere una dimensione di cui si parla poco perché nel nostro paese non esiste ancora, diciamo, però sicuramente all'estero ci sono anche fenomeni di questo tipo.
Ecco, sì, infatti, giustamente lei parlava di paletti più apparenti che legali. Per quello che ne so io, tutta la procedura funziona così. Innanzitutto, subito dopo la richiesta c'è una verifica dello stato della salute per vedere se effettivamente la patologia di cui ci si accusa è irreversibile comunque, o in uno stato, diciamo, piuttosto avanzato. Dopodiché, ha fatto questo accertamento. Ci si porta sul luogo e ci sono tre semplici incontri al massimo, insomma, in cui per 3 volte si chiede se è veramente decisi a fare questo atto, ma poi con l'aggravante malizioso a cui faceva riferimento è che queste persone sono comunque fonte di guadagno per la clinica. Quindi se io sono un professionista che ho il colloquio con loro e sono pagato dalla struttura, ma tutto il mio interesse,
Certo.
chiedo scusa la brutalità della cosa, ma tutto il mio interesse in una società dove considera il denaro più dignitoso della vita di una persona, giustificando questa scelta con motivi pietistici, insomma, è chiaro che propenderò per assecondare o per, insomma, non darò tanto peso anche a eventuali dubbi o tentennamenti del mio cliente, insomma, non avranno una grossa considerazione. Beh, io vorrei concludere allora la trasmissione, dando però anche un motivo di speranza a chi, diciamo, ha ascoltato questa trasmissione. Speranza perché poi, sempre rifacendoci al catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, il catechismo ci ricorda che non si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date la morte. E ci terrei appunto a sottolineare questo aspetto, perché alla fine, insomma, noi siamo qui per cercare di servire il Signore in prima e in ultima analisi. E lo facciamo attraverso appunto i mezzi che lui ci ha dato, l'intelligenza, la conoscenza, la professionalità, insomma, e quant'altro possiamo mettere a suo servizio. E quindi non possiamo non concludere questa trasmissione ricordando 3 aspetti fondamentali. Il primo è che la vita appartiene a Dio e nessuno di noi può farne quello che vuole, né della vita altrui né della vita propria. E questo è fondamentale. Il secondo, ci dobbiamo ricordare quando ci sono le votazioni, se siamo veramente cattolici, vogliamo essere cattolici in un modo integrale e non all'acqua di rosa. E quando andiamo a votare per questo o per quell'altro partito, occorre capire i programmi di questo partito. Perché se ci sono partiti aperti verso l'eutanasia, la facilitazione dell'aborto, quasi tutti ormai si stanno, diciamo così, aprendo. Vabbè, io non voglio scendere nei particolari perché non è questo il compito di questa trasmissione, però occorre l'attenzione da fare. Non possiamo votare partiti che hanno un programma che contrasti con quello degli insegnamenti di Gesù Cristo, di nostro Signore. Quindi, se vogliamo essere veramente cattolici, dobbiamo porre attenzione a questa cosa. E infine, la terza cosa, di cui accennavo anche poco fa, non si deve disperare della salvezza eterna delle persone, ci ricorda il catechismo, delle persone che si sono date la morte. Dio, attraverso le vie che egli solo conosce, può loro preparare l'occasione di un salutare pentimento. E la Chiesa prega per le persone che hanno attentato alla loro vita. Allora io ringrazio innanzitutto il dottor Fiore per essere intervenuto a questa trasmissione e poi voglio ringraziare naturalmente gli ascoltatori che ci seguono da casa e alle suore che ancora una volta, e grazie a loro, riusciamo a fare appunto questo lavoro di evangelizzazione. Grazie a tutti e al prossimo venerdì.
Grazie a voi.